Risposte del paziente esigente Gianni Grassi dall'Hospice Antea sulla psicoterapia ipnotica come autoipnosi nelle cure palliative. Premessa. Affidato alle cure palliative, la mia situazione la riassumo così. 67 anni, da 10 portatore consapevole di cancro alla vescica, da 6 alla prostata, subito rivelatosi mortale, cioè con metastasi ai linfonodi, oggi estese a tutto il rachide e alle coste. Dal 3 giugno ricoverato nell'hospice, praticamente 6 mesi fa, 7, paralizzato per infiltrazione metastatica al midollo spinale, definita inoperabile e irreversibile. Se proprio devo definirmi, invece di malato terminale, preferisco morente. Fin da quando nasciamo siamo tutti morituri e prima o poi diventiamo quasi tutti moribondi e agonizzanti. Definendomi morente, intendo rivendicare il mio essere un soggetto morale che, conoscendo la propria diagnosi e la prognosi, sa di essere alla fine della vita e cerca di adeguare coerentemente l'una all'altra. Veniamo alle domande e alle risposte. Prima, che cosa pensava che fosse la psicoterapia ipnotica sotto forma di autoipnosi prima di provarla? Non ne avevo idea. Pensavo fosse una forma di riabilitazione psicologica. Non mi era noto il significato tecnico-scientifico di autoipnosi, ma non lo identificavo con quello divulgato dal circo mediatico televisivo. Inoltre, mantenevo ampia diffidenza verso le tecniche psicoterapiche, eccetto quella del gioco della sabbia. Avendo letto il saggio di Paolo Aite, Paesaggi della psiche, pubblicato da Bollati Boringhieri nel 2002, e gli interventi di Livia Crozzoli Aite nei libri curati per il gruppo Eventi nel 2001 e nel 2003, oltre ad averlo positivamente sperimentato su me stesso, proprio nello studio di Livia Crozzoli Aite, in preparazione di un gruppo di auto mutuo aiuto fra malati di cancro. Il gruppo non si era formato, ma la sabbia mi aveva mostrato che dopo 50 anni, non avevo ancora elaborato il lutto paterno. Insomma, non ero la persona più facile da convincere con proposte di autoipnosi, rappresentando essa per me piuttosto una sfida, una provocazione, più intellettuale che emotiva, da raccogliere, da smascherare magari, senza farmi guidare dai pregiudizi, mantenendo una certa sana curiosità, insieme a una buona voglia di sperimentare novità e tecniche per distaccarmi dalle tensioni. Seconda domanda. Che cosa pensa che sia l'autoipnosi, ovviamente, dopo averla provata? Beh, una tecnica utile, ma non da sola, e non per me solo. Lo stile metodologico e operativo della psicoterapeuta, come quello del fisioterapista, mi pare avviato nella direzione di osservare, recuperare, valorizzare e riabilitare tutte le residue risorse interne dei malati affidati alle loro cure. Io qua scherzando, fino a un certo punto, dico che esistono intorno a me, nelle persone che gravitano nel cerchio intorno a me, familiari, amici, curanti, tre scuole di pensiero ed azione. La prima è quella dell'agevolare, la seconda dell'agire, la terza del fuggire. Agevolare cosa significa? Convogliare in un alveo di facilità, di facilitazione, tutti i sintomi, positivi e negativi, tutte le spiegazioni, tutti i piccoli fatti, gli indicatori, eccetera, in un alveo che io potrei significare in questo modo: un grande scivolo nel quale lasciarsi andare senza nuotare, anzi facendo metaforicamente e non solo il morto, per morire appunto addormentato. La seconda scuola invece è quella che, avendo individuato la mia esigenza di fondo di intellettuale, che è quella di resistere, di morire vivo, lucido, ebbene, mi aiuta a nuotare il doppio, anziché a lasciarmi andare, pur sapendo che questo nuotare il doppio significherà, se va bene, restare fermi al punto in cui si è, meglio così, per morire lucidi, non per non morire. La terza scuola, non la sto a spiegare, ma è evidente anche nel titolo, fuggire, ma non è una drastica differenziazione dalle altre. Significa semplicemente che c'è chi, in toto, sfugge a questo appuntamento, sia con la propria morte, sia con la mia, e c'è chi invece, in parte, insomma, non si apre totalmente, oppure ha degli alti e bassi, come del resto succede anche a me. Li capisco. Terza domanda. Che cosa è cambiato per lei, pur restando ospite dell'hospice? Beh, abbastanza. Ma proprio in quanto sono rimasto ospite dell'hospice, e mi è capitato di non tornare a domicilio, mi pare utile, anzi indispensabile, poter usufruire, nella situazione in cui mi trovo, di un supporto del genere, ci mancherebbe. Soprattutto nella prima fase, con la psicoterapeuta, abbiamo utilizzato schede e o colloqui quasi quotidiani, le prime da riempire come forma di diario emotivo, razionale, riassuntivo delle tecniche usate. E anzi, devo dire, finora, di esse, che vanno bene, però andrebbe ampliato lo spazio dedicato proprio alle proprie osservazioni. Meno acronimi, meno sigle, meno tabelle, quelle possono essere messe nel dietro, e più spazio, perché io trovavo molto bello poter fare, essere sollecitato a questa specie di diario emotivo quotidiano. Mi manca questa sollecitazione oggi. Finora le tracce fornitemi, visiva, sonora, immaginativa, respiratoria, manipolatoria, cioè la sabbia, perché anche lei usa la sabbia, e non solo la sabbia, ma anche uno strano materiale che mi ha portato, che è a metà tra la sabbia e granellini, rumorosi, di cui dopo parlerò, e odorosi. Ora, le tecniche, le tracce fornitemi per distanziarmi, estraniarmi dal dolore fisiopsichico e dalle preoccupazioni connesse, per ridimensionare fastidi come ansia, vertigini, dispnea, hanno funzionato, anche se nelle visioni con accompagnamento musicale, le prime, predisposte per i primi colloqui, avevo segnalato errati accostamenti video-suono. Poi nella seconda fase ho partecipato alla scelta e all'abbinamento con esiti migliori sicuramente. Fin dalla prima occasione che mi è capitata, subito dopo l'inizio dell'approccio psicologico, ebbe le tracce hanno funzionato quando le ho usate per ridimensionare e sostenere i disagi di un viaggio. Il viaggio in ambulanza dall'hospice all'ospedale, a San Giovanni, e viceversa. E dell'esame stesso all'interno dell'ambulatorio del reparto radiologico. Era una risonanza magnetica nucleare particolarmente faticosa, tra l'altro i cui tempi si sono rivelati inaspettatamente lunghi rispetto a quelli attesi, non certo per colpa della primaria, la professoressa Lucia Cicconi, che aveva fatto di tutto per favorirmi, ma mi aveva un po' portato su una strada di una falsa attesa. Ebbene, i tempi si rivelarono inaspettatamente lunghi. I fastidi rumorosi della procedura sono diventati rispettivamente, non so chi conosce la risonanza magnetica nucleare total body, ma all'inizio sono rumori diversificati, poi diventano rumori martellanti e diciamo continuativi, e poi ridiventano di nuovo diversificati, comunque con alternanze di tensione e di durata le più diverse. Bene, all'inizio quel rumore è diventato il rumore di un motore, di un aeroplanino, sul quale immaginavo di sorvolare Villa Ada, un parco romano a me molto caro. Poi è diventato quello di una carovana di muli, carichi di legna e dotati di campanelli, che immaginavo inerpicata sui sentieri del Sirente, una montagna abruzzese anch'essa a me particolarmente cara. Infine è diventato quello degli squilli telefonici, delle chiamate più affettuose ricevute nelle ore precedenti la prova, tra l'altro nei primissimi giorni di ricovero anche. Infine, quando non ne potevo proprio più, sono riuscito, grazie alle tracce fornitemi, ad alleviare l'insopportabile durata della prova, concentrandomi questa volta come le puerp, come le primipare, insomma, come le donne che partoriscono, sulla respirazione, al limite del disagio, cioè addirittura ho respirato in maniera così convulsa che mi sono persino spostato, cosa impossibile apparentemente, e hanno dovuto rifare le lastre proprio perché io mi ero mosso. E va bene, questa è stata la prima occasione. Poi, nella serie delle crisi interfamiliari che hanno poi coinvolto l'Antea anche come organizzazione, importante è stato un altro ruolo della psicologa, ci tengo a sottolinearlo, ci ha aiutato svolgendo, non so quanto quanto consapevolmente fino in fondo, però svolgendo una importante funzione di mediazione e favorendo il recupero di risorse interne, questa volta alla famiglia, come unità sofferente, e non solo a me. Così con il coniuge ho provato a manipolare la creta, a disegnare, a dipingere con le tempere, a leggere poesie, a scriverle, a ciò non sollecitato, ma in ciò favorito, in un processo non lineare fino alla trance. Nei primi tempi un mero riposo, un chiudere gli occhi, una ricerca di silenzio, buio, ritiro, intimità, a volte di pianto, poi via via di maggior benessere. Di questo, come chiamarlo, piacere, si è rivelata componente la speranza indotta dalla terapia, le volte che, pur facendomi rilassare, mi ha aiutato a spostarmi metaforicamente dal letto alla carrozzella, nel periodo, diciamo pure dal periodo in cui non mi sono più sentito in grado di farlo e di poterlo fare. Conclusione. Massi, prima della conclusione vorrei dire che, a proposito del materiale, quando la psicologa mi ha portato questo nuovo materiale, di cui non ricordo il nome, ma che aveva appunto questa qualità di essere in granuli più grandi, che fanno un certo rumore, e profumati oltretutto, ebbene, io ho avuto un richiamo, se vogliamo, sia un certo tipo di spiaggia, di sabbia, più sassosa, più con le conchiglie, ma insomma la risacca, però a me invece personalmente ha riportato di più all'attraversamento in alta montagna di quelle che vengono chiamate sassaie, dove occorre molta capacità di equilibrio e di non avere, come dire, paure di tipo dell'altezza, insomma, di caduta, di perdita di equilibrio. Questo tipo di pietrisco che si ritrova lì è proprio quello in cui in realtà saltando ci si trova ad avere più sicurezza, sia nello scendere che nell'attraversarla, non certo salendo. E poi fa un certo rumore, che è quello tipico appunto di questo materiale che la psicologa mi ha portato. Ebbene, io, associando questo nuovo materiale a queste esperienze che ho avuto, devo dire che ho avuto un benefico momento di superamento anche lì di problemi, di crisi, perché insomma una delle crisi più grandi è stata ed è sicuramente quella di dover prendere atto definitivamente dell'impossibilità di spostarmi. Ora veniamo alle conclusioni. Sì, è semplice la conclusione. Ha senso la psicoterapia ipnotica sotto la variante appunto dell'autoipnosi nelle cure palliative. Non so se definirla una rivoluzione o una conferma, non ho chiaro il passato, ma so che la scelta moralmente coraggiosa appare rivoluzionaria, perché, proprio perché, conservatrice dei valori della vita. Come paziente autodefinente, sì, esigente, e morente, consapevole della forza di spirito di cui sono portatore e della rete di sostegno affettivo, dalla famiglia agli amici, dal gruppo eventi al gruppo care dell'Istituto Superiore di Sanità, ringrazio i garanti di questa performance, l'Antea e i suoi bracci operativi, la psicoterapeuta Monia Belletti, il fisioterapista Claudio Pellegrini e tutti gli operatori, dottori, medici, infermieri, tecnici, operatori sociosanitari, fino alle volontarie come Serena e le sue amiche. Grazie, buon lavoro.